conquistare solo con una serie di mutilazioni, dalla mutilazione vera e propria della mancanza di Matteo all'uccisione anche di una parte di noi, perché spesso sentiamo che, pur volendo reagire, sentiamo che una parte di noi se n'è andata con lui, anche se lui è sempre vicino a noi, ne sono certa, però questa è la verità. E poi è trascorso aspettando che si potesse parlare, e ancora non siamo arrivati al punto di poter parlare.
Quando lei dice di poter parlare, si riferisce alla vicenda processuale?
Sì, assolutamente a quella. La parte lesa deve stare buona, deve aspettare gli eventi, perché i colpevoli hanno diritto di difendersi, giustissimo. Qualche volta sorge, perché io, ripeto, ho preso atto della morte di mio figlio non molto tempo fa. Mi sono sempre rifugiata nel pensarlo a Matelica, a studiare.
Lei come madre che cosa si sentirebbe di dire alle persone che sono accusate di aver ucciso Matteo?
Una sola cosa vorrei sapere. Perché? Cosa gli porterà questo? A livello loro emotivo. Poi a livello giudiziario è un altro discorso. Che cosa pensavano di ottenere durante la loro vita così cadenzata da fatti di questo tipo? Per fortuna loro, di minore entità, dove volevano arrivare? Che futuro pensano di avere? Adesso sto parlando di coscienza. Voglio ammettere che questi ragazzi escano fuori tutti quanti. Ma mi domando, una coscienza questi ragazzi ce l'hanno? Un cervello in grado di stabilire il vero dal falso, il buono dal cattivo, ce l'hanno? Qualcuno gli ha insegnato che nella vita ci sono cose che si fanno e cose che non si possono e non si devono fare per se stessi e per gli altri? Dove sono vissuti fino adesso? E cos'è questa brama di potere malavitoso? Da dove viene? Chi è che non gli ha dato un altro? Che non gli ha fatto capire che così non va? Non è questa la vita. La vita è gioia, la vita è lavoro, la vita è sacrificio. Lo sanno loro che cos'è il lavoro? Ne hanno la minima idea di cosa sia il lavoro? Che sia a livello scolastico, che sia a livello materiale? Io non credo. E non ho visto neanche pentimento, devo dire, a prescindere dal fatto che io non riesco a fissarli nella mia mente, e neanche i nomi riesco a fissare. L'unico nome che riesco a fissare è quello di quel ragazzo che si chiama come mio figlio. E poi questi genitori che giustamente vengono in tribunale ad assistere e ingiustamente ci guardano come se fossimo noi la causa. E quindi partiamo da là, forse. Non ho visto un minimo pentimento. Ho visto soltanto risate. E non voglio pensare che sia un atteggiamento di difesa, perché non lo è. Dovranno loro vedersela con se stessi.
Le voglio fare la domanda, forse quella più difficile. Tornando indietro di un anno, per quale motivo lei crede che Matteo sia andato lì?
Matteo è andato lì perché Matteo non era un vigliacco. Ha sempre affrontato le situazioni a viso aperto. Fin da quando aveva 14 anni, da quando un giorno si è trovato di fronte a un personaggio che ha rotto un finestrino di una macchina, ha preso una borsa e è scappato. E lui a 14 anni è riuscito a bloccarlo, a togliergli la borsa, ridarla alla legittima proprietaria. Tutto questo sarà per una coincidenza particolare di fronte agli occhi di un reporter. Ho trovato l'articolo pochi giorni fa in casa. Però poi Matteo, quando è venuto su, mi ha raccontato questa cosa. Ha detto: mamma, lo sai che quella signora non mi ha detto neanche grazie? Questa cosa l'aveva un po' colpito, più del fatto, no? Non è che lui si sentisse un eroe. La cosa che l'aveva colpito è non aver ricevuto un segnale. Matteo è andato lì perché teneva troppo la sua famiglia e sapeva benissimo con chi stava parlando. Il mercoledì successivo, cioè dopo due giorni, sarebbe dovuto tornare all'università, e la sua intenzione era quella di sistemare questa faccenda con le parole, perché lui voleva stare tranquillo che noi potessimo lavorare in tranquillità, come abbiamo sempre fatto, senza essere sottoposti a, tra le altre cose, invitato. Avrebbe potuto dire no, certo, ma Matteo non era tipo di dire di no. Chi voleva in qualche maniera, e poi e poi basta.
Avete costituito un'associazione intitolata Matteo, nello statuto leggiamo si pone il fine e l'obiettivo di valorizzare la persona e la famiglia come nucleo fondamentale della società, si occuperà dell'assistenza e del conforto al soggetto nei momenti di bisogno e di disagio, dell'educazione e della prevenzione.
Ci saranno delle persone qualificate a secondo dei bisogni che, con le quali insieme cercheremo di aiutare ragazzi che hanno delle problematiche da risolvere, e non solo ragazzi, anche famiglia di qualsiasi religione e credo.
Come lo farete? Raccontando la storia di Matteo?
Anche raccontando la storia di Matteo. Ci sono dei progetti che stanno andando avanti sempre sul discorso Matteo e sul discorso malavita, e da questi partiremo. Lo faremo attraverso il gioco, dalla palla a mano al nuoto, a qualsiasi cosa, con un punto fermo. Mi spiego meglio: se l'ora di nuoto verrà poi seguita dal fruitore, dalla mezz'ora di, io la chiamo educazione civica, la comunità di Sant'Egidio la chiama la via della pace, allora io penso che qualcosa riusciremo a tirarne fuori, ma a quel punto vorremmo anche la collaborazione sia pur dei genitori. Questo è il punto fondamentale: chi vorrà usufruire di questo tipo di servizio, intervento, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, dovrà sapere che quella mezz'ora la deve fare prima di iniziare il gioco, perché deve imparare il rispetto per gli altri, il rispetto nell'attività agonistica, chiamiamola così, dell'avversario o del compagno di giochi. È una cosa che deve entrare dentro il bambino.
E state lavorando anche ad un libro su Matteo?
Sì, questo libro si chiamerà Vi presento Matteo, ma diciamo che è un libro itinerante, diciamo, della vita di Matteo, dove ci sono i suoi mai, i suoi perché, i suoi amori che erano rivolti molto alla famiglia, alla natura. Si rendeva conto che il mondo intero non sarà in grado di restituire a chi ce l'ha dato questo mondo in una maniera migliore di quanto ce l'abbia dato, e questo per lui era una grande preoccupazione. Aveva un progetto che purtroppo non porterà più a termine, e aveva i suoi grandi amori che erano gli animali, la medicina veterinaria e la genetica, sogni infranti. Ho sentito dire quei poveri ragazzi bruciati da quello che gli sta capitando: cerchiamo di non bruciargli il futuro di mio figlio in un'urna. Mio figlio un futuro non ce l'ha. Questi signori se lo saranno chiesto quale sarà, e il futuro di Alberto, che avrà per tutta la vita di fronte quella scena, portarsi suo fratello in ospedale con la speranza legata a un filo che forse qualcosa si poteva fare, ma con la consapevolezza che non c'era più niente da fare. Ne vogliamo parlare di questo? Questi signori, questi grandi del foro, ma ce l'hanno un'anima?
Siamo tornati a parlare del processo. Lei come, che cosa si aspetta da questo processo?
Giustizia, la verità, che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Io non ho la brama di vedere questi personaggi chiusi in una cella, non me ne interessa niente, non vivo di vendetta.
E lei pensa che il processo potrà servire anche a questo?
Io credo di sì. Matteo, quando si arrabbiava con qualcuno, diceva: sei il nulla mischiato al niente. E io spero che per questi ragazzi, che oggi sono il nulla mischiato al niente, cambi un po', che questo anno li abbia portati un tantino, non ci credo, perché non li ho visti che non è così, a ragionare.